Va ora in onda Regioniamoci sopra. Conduce Giuliano Zulin.
Giusto il tempo da studio di dare la linea con grande piacere a Giuliano, che vedo già collegato con noi, Giuliano Zulin, già vice direttore di Libero, già portavoce del presidente della Regione Veneto e capo ufficio stampa della Regione Veneto, tante altre cose. Giuliano, buongiorno.
Buongiorno a tutti e ragioniamoci sopra, amici di Radio Libertà.
E ragioniamoci sopra, perché sì, L'argomento delle regioni e delle autonomie è più che mai un argomento di attualità. Allora, io ti lascio subito la parola, saluto, Giuliano.
No. Ti saluto, Giulio, e ti ringrazio. Ringrazio anche chi mi ha preceduto, che ha detto un grande, che già lì è una parola grossa, no? Però noi vogliamo partire con questo appuntamento di Regioniamoci sopra, perché vogliamo parlare dell'autonomia, ma che non è una questione soltanto legata, si parla tutti i giorni di autonomia, ma è dei LEP, che più o meno pochi sanno cosa siano, ma il tema grosso secondo me è che l'autonomia deve essere un cambio di forma mentis, no? Nel senso che non dobbiamo stare lì a guardare il numerino, più chi ci guadagna, chi ci perde, perché se dovessimo fare tutte le cose che in base a un tornaconto economico, forse non ci sarebbe stata l'elettrificazione negli anni 60-50, non avrebbero portato il telefono nelle vallate più oscure perché dell'Italia, perché chiaramente era una perdita per la società, magari per la SIP. E la stessa roba è l'autonomia, cioè l'autonomia, adesso non vorrei citare il presidente Zaia, però lui dice sempre è una luce nella notte della Repubblica. Una luce nella notte della Repubblica perché purtroppo un sistema centralistico, falso, regionalistico, bisogna dirlo, in Italia ha portato a un mega impoverimento del sud e poi ha portato anche a un freno al nord. Quindi non fa bene questo sistema né al nord né al sud. In un contesto europeo dove, e soprattutto internazionale, perché poi l'Europa l'Italia è dentro un contesto europeo e l'Europa a sua volta è dentro un contesto internazionale che vediamo tutti i giorni regalare novità più o meno brutte, purtroppo. Allora in questo livello qua noi dobbiamo essere più snelli, più vicini ai cittadini e più vicini alla responsabilizzazione della spesa pubblica, perché se noi non riusciamo a responsabilizzare la classe politica locale nella gestione dei nostri soldi, allora inevitabilmente non possiamo competere sia fra territori in Italia, sia a livello europeo e sia a sua volta l'Europa a livello mondiale. Vorrei dire questo, no? La Costituzione, no? Cioè, Roberto Benigni anni fa disse che la Costituzione è la nostra Costituzione è la più bella del mondo. Purtroppo io noto anche che come le cose belle a volte quando ci fanno un bellissimo regalo, non so, una bottiglia di vino, tendiamo magari a non aprirla, no? E un po' come la Costituzione, diciamo che è bella, bellissima, intoccabile, poi però non tutti vanno a leggerla, perché in effetti poi ci sono delle parti molto belle, ovviamente, fra le quali gli articoli 116 e 117 che tanti non arrivano a leggerli, articoli tra l'altro modificati su indicazione di una maggioranza di centro-sinistra a fine degli anni 90-2000 e poi confermata da un referendum popolare, per cui gli italiani hanno voluto l'autonomia oltre 20 anni fa, solo che questa autonomia non è mai stata messa in pratica. La fortuna vuole che negli ultimi 6-7 anni alcuni esponenti di alcune regioni, in primis del nord, ma noto che anche al centro-sud c'è questo dinamismo, questa voglia di cambiare, stanno cercando di portare avanti questo accordo tra regioni e Stato centrale per arrivare a avere questa famosa autonomia su 23 materie. Fra queste 23 materie, anche lì si parla sempre della sanità, perché si dice i detrattori dicono che la secessione dei ricchi avremo una sanità di serie A, di serie B, cosa che peraltro purtroppo bisogna dire esiste già e non è certo colpa dell'autonomia che non c'è. Ma dicevo, fra queste 23 materie c'è anche, ci sono due punti che a volte sono, tra virgolette, a volte sconosciuti, ma sono fondamentali, e sono: uno, i fondi pensione, e secondo, la gestione, per esempio, delle casse di risparmio e in generale del mondo del risparmio. Mi trovo adesso, attualmente, siamo in diretta, per chi lo può vedere in TV o altrimenti chiaramente lo raccontiamo perché in radio, sono al Salone del Risparmio, la 14ª edizione, che si svolge a Milano. Ed è organizzato da Assogestioni, cioè quei signori che gestiscono i fondi pensione e i fondi di investimento. Allora, la cifra da dare è 2.330 miliardi di masse risparmi amministrati da Assogestioni in Italia. 2.330 miliardi. Prima ha parlato il ministro Giorgetti in un video collegamento per inaugurare questo Salone del Risparmio, e dice: ragazzi, questi soldi sono superiori al PIL dell'Italia, cioè fortunatamente gli italiani hanno 2.330 miliardi investiti in fondi pensioni e fondi previdenziali. Ora, io mi chiedo, siccome anche il ministro Giorgetti prima ha detto che bisogna incentivare questi fondi, questi risparmi, affinché aiutino l'economia reale, soprattutto le piccole e medie imprese, e allora io dico, cosa c'è di meglio di una regione che possa gestire in maniera autonoma, chiaramente coordinata a livello centrale, italiano ed europeo, le risorse affinché le piccole e medie imprese, cioè il 91-95% delle imprese italiane e relativi dipendenti, quindi siamo noi, le nostre famiglie, cosa c'è di meglio, dicevo, che agevolare questo flusso di soldi che possano effettivamente incrementare gli investimenti e far del bene alla crescita e quindi al nostro benessere, perché alla fine l'obiettivo finale dell'autonomia, l'obiettivo finale di questo percorso non è certo avere un euro in più alla regione Lombardia o la regione Emilia Romagna o la regione Molise, ma fa star meglio i cittadini. Allora, se l'obiettivo fa star meglio i cittadini, chiaramente se le risorse, una regione sa chiaramente quali sono le aspettative, le esigenze, i progetti che ha in mente per il suo territorio, no? E quindi può dialogare con chi gestisce questi risparmi dei propri cittadini, dei propri risparmiatori correntisti, e quindi chiaramente può migliorare la qualità degli investimenti e quindi fare sicuramente del meglio al proprio cittadino. Questa è l'autonomia, non è che dobbiamo andare a vedere se con i LEP, i livelli di essenziali di prestazione sanitaria, ci sarà un posto in più, un posto in meno all'ospedale, perché quello è un falso problema, perché se tu non liberi risorse, allora è ovvio che non ci saranno mai soldi per i posti letto, non ci saranno mai soldi per l'assistenza, non ci saranno mai soldi per niente. Se io invece riesco a liberare risorse economiche grazie a un dialogo vicino ai cittadini, perché è regionale, un dialogo con i comuni, perché chiaramente la regione è molto più vicina a quelli che una volta si chiamavano i borgomastri, è più vicino proprio alle esigenze reali delle imprese e dei lavoratori, e quindi anche in questo caso siamo qui appunto, stiamo verificando dei risparmiatori, allora a quel punto lì è ovvio che io riesco a far del bene alla cittadinanza, alle imprese e al nostro lavoro. Abbiamo scelto per questa puntata, per questa serie di Regioniamoci Sopra, perché le regioni sono fondamentali, la canzone come sigla, la canzone Wind of Change degli Scorpions, perché un gruppo tedesco che negli anni 80 aveva creato questa canzone, tra l'altro dopo un viaggio a Mosca, quando c'era ancora il regime comunista in Unione Sovietica. E Poi questa canzone è diventata un inno dei popoli dell'Est Europa dopo la caduta del muro, in quel periodo là, fine anni 80, primi anni 90, proprio per testimoniare Wind of Change, il vento del cambiamento. Ed è il vento del cambiamento che deve, secondo me, soffiare anche non soltanto a livello politico, cosa che peraltro sta avvenendo chiaramente in Parlamento. A fine aprile si discuterà alla Camera del secondo voto di questo testo di riforma, di questo avvio del percorso vero dell'autonomia, ma deve essere proprio anche un cambiamento culturale di mentalità, perché non deve essere vista come una battaglia dell'autonomia di un partito piuttosto che di un altro, ma deve essere vista come una battaglia dei cittadini, dalla Valtellina fino a Reggio Calabria, per arrivare a toccare con mano le risorse pubbliche in maniera più prossima, più vicina al cittadino, in modo che così puoi controllare se il cittadino, se il politico, scusate, ha speso bene i propri soldi, come li ha spesi, poteva spenderli meglio, peggio, in un settore piuttosto che in un altro settore. Questo è il vero cambiamento. Non dobbiamo fermarci alla polemica o farci dettare la polemica da chi di fatto è un detrattore dell'autonomia per partito preso, perché poi, se andiamo a vedere, alcuni che sono i detrattori dell'autonomia, come alcuni governatori, ahimè, del centro-sinistra, poi, in quando invece c'è da gestire un progetto, sono in prima fila perché dicono: vogliamo che le risorse siano gestite in loco, nel territorio, vicino ai cittadini. Quindi, questo per dire appunto che l'autonomia è, come dicevo prima e come dice storicamente il presidente Zaia, questa luce nella notte della Repubblica. Luce nella notte della Repubblica anche per i conti pubblici, perché faccio un discorso abbastanza semplice, che così si può capire in maniera facile. La ragioneria dello Stato, quindi il massimo organo di controllo dei numeri della Repubblica Italiana, fa ogni anno un report dove scrive più o meno, quantifica la spesa regionalizzata, cioè su 700-800 miliardi che lo Stato italiano spende, c'è una parte che è indifferibile, nel senso che deve essere fatta, portata avanti dallo Stato centrale, mentre c'è una parte che può essere regionalizzata, per cui può essere gestita dalle regioni, e parliamo di 350 miliardi più o meno, ovviamente. Ora, andando a vedere poi come vengono spesi questi soldi, la ragioneria dello Stato fa una media italiana e poi fa una media chiaramente di spesa a livello regionale. Ebbene, gli ultimi dati riferiti al 2022, perché la ragioneria fa un conto a fine anno sull'anno precedente, quindi poi arriva a tracciare un bilancio quasi definitivo, è fuori che se le regioni italiane, ma in generale se quindi lo Stato spendesse, come faccio un esempio, la regione Lombardia, che è una considerata fra le più virtuose, quasi una regione benchmark, quindi un punto di riferimento, lo Stato risparmierebbe qualcosa come 60-65 miliardi di euro all'anno. Ora, siccome una legge di bilancio, adesso si parla del buco del super bonus, si è parlato, anche se il ministro Giorgetti ha smentito, di una manovra correttiva, non abbiamo mai risorse per tagliare le tasse, non abbiamo risorse per tagliare il cuneo fiscale, perché poi così da dare anche qualche euro in più, qualche decina, centinaia di euro in più ai dipendenti, ai lavoratori, non ci sono mai risorse per niente, per la sanità non ci sono mai risorse, però se andiamo a vedere a monte, non è che non ci siano i soldi, è che vengono spesi, a mio giudizio, in maniera sbagliata o comunque in maniera non del tutto responsabile. Perché quindi se noi avessimo questi 60 miliardi l'anno, regionalizzando la spesa, tarandola sul benchmark, sul punto di riferimento della regione Lombardia, insomma, con 60 miliardi l'anno puoi a non aumentare il debito pubblico, che è il nostro fardello storico che ci portiamo dietro per decenni, chissà per quanto ce lo porteremo dietro. Poi potremmo avviare diciamo, progetti, riforme per un taglio delle tasse, quindi riforma fiscale, per migliorare l'assistenza domiciliare, per migliorare la sanità. Quindi questo ci porta a dire che l'autonomia è una medicina per i conti pubblici. Si parla chiaramente delle varie riforme, anche del premierato, di tante altre riforme, e va benissimo, ci mancherebbe altro, perché sono uno snellimento e una semplificazione del sistema istituzionale politico. Però io dico, se noi non andiamo a lavorare proprio sulla fonte primaria dello spreco, ed è proprio questo sistema dove secondo me il mezzo irresponsabile, no? Nel senso che non ha responsabilità, perché dai, lo Stato centrale, le regioni che hanno materie concorrenti, poi ci sono le province che hanno alcune deleghe, i comuni altri, poi ci si interviene su alcuni settori piuttosto che altri settori, enti vari. Alla fine non si sa mai chi comanda, per cosa comanda, e quando non sai chi comanda, non sai chi decide, non sai chi è responsabile, alla fine viene fuori lo spreco di risorse pubbliche e non riusciamo a fare il bene dei cittadini e il bene degli elettori. E alla fine, come dicevo prima, è l'obiettivo finale dell'autonomia. L'obiettivo finale dell'autonomia è gestire meglio le risorse che abbiamo, che producono i cittadini, soprattutto i contribuenti che versano le tasse, e grazie a questa migliore gestione possiamo chiaramente migliorare la vita dei nostri concittadini. Ora non vorrei dilungarmi tanto, non so Giulio, tu so che tu sei una voce storica, no, del pensiero autonomista, non so se tu avevi qualcosa da aggiungere. Ora non sento, ma comunque se a Giulio non aggiunge, aggiungo io, nel senso che quando vedi che una famosa siringa viene comperata da una regione a una cifra e da un'altra regione a un'altra cifra, allora è ovvio che non ci siamo, no? È ovvio che dobbiamo andare a parlare di come viene gestita, e secondo me la spesa pubblica, secondo me non è che deve andare a imporre dei costi standard a livello chiamiamolo così nazionale di controllori, primo perché è impossibile poi controllare, perché le voci sono tante e soprattutto i sistemi di controllo non sono ottimali, almeno in Italia, dal punto di vista del controllo della spesa pubblica. Ma più che altro sarà il territorio che, sapendo le risorse che ha a disposizione, ovviamente non tutte, perché ci sono delle voci che chiaramente, come abbiamo detto prima, sono indifferibili, non possono essere regionalizzate, ma le voci che invece possono essere regionalizzate, a quel punto lì, uno, sapendo le risorse che può gestire, sa anche come spenderle, ed è lì che sta la virtuosità del percorso politico dettato dall'autonomia.
Ecco Giuliano, perdonami, ti interrompo, perché prego. Prima eravamo proprio in una comunicazione tecnica con la regia e mi sono perso il tuo invito, il tuo stimolo.
No, ma io dicevo solo che se tu sei, ma siccome qua magari c'è anche confusione, c'è un risparmio.
No, stavamo parlando in interfono con la regia, quindi non ti ho proprio sentito.
No, io dicevo solo questo, che tu che sei un numero uno del pensiero autonomista, no, storico, cioè a te non dà fastidio che si continui a dire che l'autonomia è la successione dei ricchi, quando invece l'autonomia è un qualcosa che è un plus per tutti, no? Cioè non toglie niente a nessuno, ma dà un plus per tutti. Io divento matto, come direbbe Bruno Barbieri, no? Ma stesso dice, esco pazzo, no? Quando sento dire che toglie, perché non toglie niente, anzi dà. Allora, se una roba dà e io non la voglio, vuol dire che c'è qualche problema, no?
No, ma infatti mi stavo domandando, perché seguivo il tuo percorso, il tuo ragionamento di poco fa, e mi domandavo, mi veniva da chiedere, quali sono dal tuo, faccio una controdomanda, quali sono dal tuo punto di vista i veri nemici di questo percorso e perché? Perché naturalmente quando tu senti una persona che sicuramente non è politicamente stupida come Vincenzo De Luca o come tanti amministratori, anche validi magari, dire no, assolutamente no, questo è il demonio. Io, diciamo, richiamandomi, e qui so di citare un nome anche a te caro, a Gianfranco Miglio e al suo realismo politico, alle sue lezioni di realismo politico, di scienza della politica, mi domando quali sono gli interessi concreti che queste persone, questi amministratori stanno difendendo dicendo no a un meccanismo che invece dovrebbe essere a somma positiva, non che qualcuno ci perde, come dicevi tu. Allora, cos'è che ci perdono? Cos'è che ci perdono costoro che si oppongono?
Ma secondo me, guarda, è un po' il tema della deresponsabilizzazione, no? Cioè adesso purtroppo siamo in un sistema dove si sono aggiunti poteri, no? Nei vari anni, decenni, no? Dal 48 in poi, le regioni del 70, prima le province, arrivi a un punto dove non capisci mai chi comanda, chi decide, chi doveva avere le colpe, chi ha anche i meriti, perché poi c'è anche la roba positiva, non è che sia tutto male ovviamente, no? Allora è ovvio che io, se sono un governatore, purtroppo a me colpisce anche i sindacalisti, che è una roba terribile, secondo me quella roba lì, perché quando un sindacalista non vuole dare, perché per esempio è contro le gabbie salariali, facciamo un'ipotesi, no? Non vuole dare 100 euro in più a uno che vive in una regione dove il costo della vita è più alto rispetto a un'altra, no? Vuol dire che tu non fai l'interesse del tuo assistito, in questo caso l'iscritto al sindacato, e nemmeno fai l'interesse del tuo elettore, nel caso del governatore che è contro. Il tema è che se tu butti la palla avanti e dici no, ma vogliono impoverirci, ma no, qualcuno vuole prenderci soldi, non vogliamo la sanità di serie A, di serie B, di fatto loro vogliono creare un dibattito basato su un mondo che non c'è, perché purtroppo le diversità e le disuguaglianze aumentano sempre di più con questo sistema centralizzato che va dalla politica fino, come dice prima, ai contratti di lavoro, perché bisogna anche dire quello, bisogna legare, autonomizzare, se vogliamo usare questo termine, tutti i livelli, perché non è solo una questione del governatore che ha un euro in più da spendere, è una questione proprio di mentalità diversa, perché se noi siamo più snelli a livello burocratico, chiamiamolo così, e non solo, allora a quel punto lì noi saremmo in grado di competere anche a livello europeo e dire la nostra, perché non abbiamo più ripeto, fardelli da portare avanti o sacche di inefficienza a difendere, perché purtroppo i governatori, questi qua, i famosi detrattori dell'autonomia, sono quelli che, a mio modesto avviso, vogliono che tutto rimanga così com'è, in modo da poter sempre bussare a pantalone, no? Si dice così, no? A bussare allo Stato centrale affinché chiaramente intervenga, perché poi c'è un tema elettorale, una persona dice no, questa città la devo salvare perché sennò poi perdo i voti, no, perché poi quel territorio lì devo, quell'azienda lì deve in qualche maniera dargli quattro soldi, eh? L'abbiamo visto per esempio con il reddito di cittadinanza, no? Se buttano dei soldi così non ci sono controlli, oppure erano anche scarsi, ma non perché adesso l'INPS non sia in grado di controllare, ma perché non ce la fai, cioè quando poi i numeri sono enormi non ce la fai a controllare tutto, no? Vediamo l'evasione fiscale in Italia, che è sempre a un certo livello, cala, ma solo perché c'è un aumento della tecnologia, non perché ci sono stati maggiori controlli, no? E questo porta anche a una perdita proprio delle risorse pubbliche, che invece potrebbero essere usate nel territorio per fare il bene di quel territorio e chiaramente dei cittadini di quel territorio. Per quello dico che quando invece uno butta la palla avanti e dice no, dobbiamo fare, chiedere sempre a Roma che ci aiuti, no? Il famoso lo Stato dov'è? Cioè, lo Stato dov'è? Lo Stato siamo noi, però lo Stato è più bello se è vicino a noi, no? e soprattutto possiamo anche vedere come vengono spese le risorse e possiamo anche mandare a casa i politici che invece gestiscono male le risorse.
Ecco, questo capitolo, Giuliano, delle risorse, intanto vedo sono già le 12.25, tra poco dovremo chiudere sì. questa prima puntata di questa trasmissione che auspico fortemente che possa anche ampliarsi, perché il tema è interessantissimo e anche l'attualità politica e parlamentare ci spinge ad essere attenti a questo tema qua, no? Perché nei prossimi mesi di questo si parlerà.
Sempre 29 aprile si vota.
Tra l'altro. Quindi Giuliano, ti volevo chiedere questo, ma quando è che si entrerà secondo te anche nel capitolo risorse? Che non è una roba brutta, perché noi siamo abituati a pensare che le risorse implichino che c'è un ladro e c'è, diciamo, un derubato, un ricco, una categorie moraleggianti di questo tipo. Invece sono cose elementari. Diciamo, è una grandezza naturale quella di disporre delle risorse, è un fenomeno naturale della politica. Noi paghiamo le tasse per quello, quindi c'è qualcosa di elementare in tutto questo, no? E non c'è niente di moralistico, come dicevi tu, al ladro, fuori da questo percorso idiota, diciamo politicamente riprovevole, schifoso dal mio punto di vista. Quando è che si potrà discutere laicamente anche di risorse? Perché quello che dicevi tu, il buon governo deve basarsi anche sulla buona gestione delle risorse, giusto appunto, raccolte dal cittadino.
Certo, ma guarda, io ti dico questo, l'anno scorso in Spagna, governo di centro-sinistra, quindi no, sono arrivati a dare 123 miliardi alle comunidades, no? Le comunità, le regioni spagnole hanno anche una bella autonomia impositiva, perché mi pare che la Catalogna arrivi a trattenersi il 50% attualmente, nonostante i proclami secessionisti, arrivi comunque a trattenere il 50% dei tributi che produce. Lo Stato spagnolo però ovviamente ha un fondo di perequazione che aiuta le comunità, le regioni che sono più svantaggiate, perché non è che siamo tutti bravi, tutti numero uno, c'è chi è più avanti e chi più indietro. La stessa cosa bisognerebbe fare in Italia, cioè famoso, io dico, no, il famoso fondo di perequazione, che sembra una parolaccia, però in realtà vuol dire una cassa comune dove tutti mettono un chip per dire questi soldi vanno ad aiutare le regioni che sono più indietro, che è una roba stragiusta, perché chiaramente se no vai veramente a un paese a due velocità e dopo si spezza, no? Se tu invece fai questo fondo, ma il fondo è come quando noi possiamo dare quattro soldi, un soldo, due soldi a una persona che ha bisogno, noi diciamo questi sono i soldi, però capisci che devi anche essere responsabile poi nella spesa che farai, no? E la stessa cosa è proprio l'autonomia, no? Cioè se la conferenza Stato-Regioni dice ok, ognuno trattiene X euro dai tributi locali e un altro X euro va a un fondo, a una cassa comune, quei soldi della cassa comune però non è che sono a babbo morto e poi dopo a fine anno viene fuori un buco e dici ah però bisogna praticamente rimetterci dei soldi, tamponare, fare manovre, provare. Cioè quei soldi lì sono soldi che devono essere gestiti e stabiliti prima di arrivare alla spesa, non dopo. Il problema nostro in Italia è la famosa spesa storica, che tu dici ah l'anno scorso ho speso 100, quest'anno mi devi dare 100, ma chi l'ha detto? Magari puoi spendere 80 l'anno prossimo.
Ma mi veniva da sottolineare, Giuliano, prima di salutarci, che il sistema finanziario regionale spagnolo che tu citavi, il nuovo sistema finanziario, nuovo si fa per dire, è stato costantemente aggiornato, ma nel 2001 entrava in vigore la nostra riforma costituzionale, no? Quella che tu ricordavi prima, che ha modificato gli articoli 116, 17, 18, 19, cioè il federalismo, chiamiamolo all'italiana, voluto all'epoca da un governo di centrosinistra, di sinistra. Nel 2002, cioè negli stessi anni, entrava in vigore invece il nuovo sistema finanziario regionale spagnolo, che trasferiva un terzo dell'IRPEF, più di un terzo dell'IVA, insomma un'amplissima autonomia fiscale alle comunidades, cioè alle regioni spagnole. Mi viene da dire che noi abbiamo sempre identificato la Spagna come un paese centralista e invece nell'anno in cui noi mettevamo sulla carta principi che ancora oggi sono rimasti sulla carta, loro facevano passi avanti molto più significativi dei nostri.
E infatti, cioè, la cosa che prima forse l'ho anche detto fra le varie cose, cioè l'autonomia non è una battaglia di destra, di sinistra, di un partito, di un altro partito, perché in Spagna paradossalmente portato avanti molto dal centro-sinistra, no? E quando in Italia noi c'è stato per un periodo, ti ricorderai anche tu, la mania per Zapatero, no? Perché sembrava tipo il faro della sinistra europea Zapatero, e Zapatero era un iper autonomista, no? Cioè, non capisco perché bisogna guardare la Spagna quando per esempio ci sono dei provvedimenti su, chiamiamoli così, diritti civili, cosiddetti diritti civili, ci mancherebbe, si guardano gli altri paesi, no? Ovviamente, cioè, siamo in questo mondo, siamo in Europa e guardiamo gli altri paesi. Poi però quando tu dici scusa, però guarda che in Spagna, come hai detto giustamente tu, cioè le risorse sono state assegnate e sono scritte e soprattutto è un sistema, come dici giustamente tu, che è pragmatico, evolve, cambia, cioè non è che uno dice la Costituzione è bella, non tocchiamola, no, è bella, ma tutto, qualsiasi cosa sia bello, può essere ancora reso ancora più bello, no? Per cui in questo caso qua la Spagna, cioè, secondo me è un punto di riferimento per quanto riguarda il percorso autonomista, e soprattutto non tanto al di là poi dei provvedimenti del sistema, proprio per la pragmaticità, perché alla fine bisogna essere pragmatici, non bisogna stare lì a dire ma io ho questa idea e un'altra idea, quindi la tua la boccio, no? Cioè, guardiamo il risultato finale. Questa roba porta più soldi, fa del bene ai cittadini? Sì. Non fa bene ai cittadini? Allora no. Ma non fermarsi solo alla frase, allo slogan inventato come la successione dei ricchi, che praticamente evita poi qualsiasi dialogo, no? Cioè, tu quando dici no, ma la successione dei ricchi, e quindi dopo non si può più parlare. In realtà, proprio creare questi slogan per impedire il dialogo fa il male non tanto dell'autonomia ma dei cittadini.
Allora Giuliano, siamo al termine della prima puntata, della quale io ti ringrazio anche come ascoltatore.
No, grazie a voi.
E ci diamo appuntamento allora il prossimo martedì con Regioniamoci, esatto, Sopra, Regioniamoci Giuliano Zulin, sopra. Dalle 12 alle 12.30. Grazie a te Giuliano.
Una buona giornata a tutti e buona autonomia.
Avete ascoltato? Regioniamoci sopra!